Buonasera a tutti, io direi che possiamo cominciare anche per l'ora 100. Mi scuso per il ritardo, ma ci sono stati problemi riguardo anche l'altro relatore, che è appunto Valerio Bondi, che è il segretario provinciale di Reggio Emilia della FIOM, che purtroppo è andato in trattativa urgente. Dovevano chiudere nel pomeriggio, invece in realtà non ce l'hanno fatta, quindi proseguiranno tutta notte per chiudere poi la trattativa di un'azienda di Reggio Emilia. Abbiamo provato a cercarlo in questo lasso di tempo un sostituto, ma non ci siamo riusciti della segreteria della FIOM per parlare appunto di un argomento che era quello del lavoro, che si diceva un po' alla serata sulla resistenza sociale. Allora dicevamo resistenza sociale, quindi quel filo un po' che lega la resistenza di un popolo alla sua sottomissione, che ha varie forme e varie sfumature, sia dal punto di vista della resistenza, dell'opposizione di chi governa verso un popolo per cercare di controllarlo, sia anche sulla ribellione del popolo stesso. Varie sono le forme. Stasera proveremo a approfondire con, diciamo, eravamo tre, saremmo in due, comunque che era quello che doveva essere il filo che riguardava la scuola, quindi la riforma Gelmini, la scuola, quella che ha comportato, eccetera, rispetto appunto il controllo del pensiero e delle menti. E quello che invece va un attimo a caratterizzare un altro tipo di resistenza, che è quella che fanno negli enti pubblici, che riguarda appunto in sé anche i tagli che il governo ha fatto agli enti pubblici, mascherato un po' da questa nuova filosofia del federalismo, che comunque dovrebbe dare molta più autonomia, molti più fondi ai comuni, molta più possibilità ai comuni di poter essere liberi di poter decidere i propri fondi. Poi vedremo dalla voce stessa della Linda Leoni, l'assessora alle politiche sociali di Campo Gagliano, che è qui stasera, cosa in realtà significherà questa cosa, cosa comporta per gli enti pubblici questi tagli rispetto agli interventi sociali che si possono fare realmente sul territorio attraverso difficoltà, eccetera. Tagli che questo governo ha fatto a livello nazionale, che sicuramente non hanno lasciato indenne l'ambiente nella scuola. E non solamente della scuola, ma anche i contratti e comunque la forma di contratto che hanno fatto per i dipendenti pubblici. Noi abbiamo nel campo del lavoro tre contratti che sono stati fondamentalmente gli ultimi, che più hanno segnato la svolta radicale nella contrattazione e nella distruzione progressiva del contratto nazionale, che sono stato il contratto del pubblico impiego, il contratto dei metalmeccanici e non ultimo il contratto del commercio, che sono stati tre punti fondamentali che segneranno la storia e la svolta della contrattazione nazionale di questo Paese. Nel contratto del pubblico impiego, lo vado a riassumere perché così ci rendiamo conto anche per un po' introdurre l'assessore, di fatto abbiamo bloccato il contratto del pubblico impiego per degli anni e abbiamo addirittura impedito al pubblico impiego di riuscire a riorganizzare e di eleggere le proprie RSU, che è un atto che non si è mai visto nella storia del nostro Paese da questo punto di vista. Per quanto riguarda i metalmeccanici, sappiamo i punti fondamentali che lo sono, che sono identificati in quello che è stato il contratto di Pomigliano piuttosto che quello di Mirafiori, che lì si è dato un opt-out ai lavoratori dicendo o io vado all'estero, voi accettate di firmare un contratto di questo genere, addirittura senza neanche porre quali sono gli obiettivi fondamentali, ma ponendo solo un determinato ipotetico investimento in termini di valore economico, ma neanche un intervento radicale su come muoversi, contrattando e obbligando i lavoratori ad accettare una riduzione progressiva dei diritti a loro sanciti dal contratto nazionale, dalla Costituzione, in cambio appunto di un'occupazione e di investimenti futuri. Non sono due cose di poco conto, sono due cose che hanno una valenza, poi troveremo il modo di riapprofondirli e svilupparli nell'arco della serata. Però credo che io vorrei cominciare, se per te non è un problema, dalla questione della scuola, perché è un filo che lega un po' le due cose. E riguardo proprio la questione della scuola, sarebbe importante riuscire ad affrontare, poi vedete voi come farlo, e qui abbiamo appunto Matteo Pizzarolli e Moranzani Alessandro, e poi abbiamo appunto Alessandro Iotti, che fanno parte di un'organizzazione che si chiama Lettere in Movimento, che si sono mobilitate nel momento in cui la legge della Gelmini è entrata la riforma, che lei chiama riforma, a me piace chiamare la legge perché di riforma lì non c'è assolutamente niente a mio avviso, ma c'è una controriforma in realtà dell'istruzione, ma chiamiamola come deve essere fatta, insomma la riforma della Gelmini, cosa praticamente ha portato nel cambiamento dell'università.
Vabbè, innanzitutto a monte ovviamente della fra virgolette riforma c'è la finanziaria e qui è toccato l'aspetto economico. L'aspetto economico ovviamente tocca immediatamente l'università, tocca gli stipendi dei ricercatori e in quel periodo lì si legavano molto le due cose. E poiché la Gelmini invocava una riforma contro i baroni e intanto appunto c'era la finanziaria che invece tagliava gli stipendi dei ricercatori e le figure più precarie dell'università e soprattutto i ricercatori più giovani. E quindi gli intenti, diciamo così, che si presumeva avere la legge erano palesemente contraddetti. E i ricercatori sono figure che hanno passato anni nell'università fra assegni di ricerca, prima dottorati, poi postdottorati, assegni di ricerca, e cercando attraverso queste figure molto ambigue, insomma, fondamentalmente di farsi vedere dall'università, non avendo mai garanzie e cercando a un certo punto di arrivare a uno stipendio. Funziona così, non ci sono leggi, ad esempio, che diciamo regolano questi meccanismi. E nell'informalità, diciamo, costretti i ricercatori cercavano di ottenere garanzie e questa finanziaria dava proprio la mazzata, nel senso che non dava assolutamente nessuna prospettiva anche per quanto riguarda i passaggi da ricercatore a professore ordinario, associato e poi ordinario. E la riforma Gelmini, oltretutto, appunto, prendiamola come testo a questo punto, che non riguarda tanto l'aspetto economico, ma l'organizzazione dell'università, l'organizzazione delle figure interne all'università, non aggiungeva qualcosa su questo aspetto dei ricercatori che appunto, se vi ricordate, erano stati i primi da aprile dell'anno scorso a muoversi e anche a Modena appunto era successo così dall'università da dove veniamo noi. Ad esempio nel nostro corso, nel mio, nel suo, che è antropologia, o in generale nella facoltà di lettere e filosofia, i ricercatori sono più del 50% del personale che ci insegna. Non dico docente perché loro non sono di fatto professori, non hanno questo titolo, eppure insegnano. E questo è un aspetto molto interessante perché loro non sono obbligati da nessuna legge, e qua ritorna il discorso dei rapporti informali che si creano in università e che la Gelmini non ha disciplinato, non ha cercato di risolvere. Non sono obbligati perché la figura del ricercatore è stata istituita nel 1980 proprio per dare ai ricercatori l'ambito della ricerca e ai professori quello della didattica. In realtà negli anni è successo che i professori hanno caricato i ricercatori di questo onere. E i ricercatori l'hanno accettato per il discorso che facevo prima, ovvero per riuscire a ottenere qualcosa, ovvero il loro posto, accettando questi piccoli ricatti, diciamo così. E a questo punto si rifiutavano di continuarla a fare. Non era uno sciopero vero e proprio perché tecnicamente non avevano un contratto che loro, insomma, o un orario di lavoro che sospendevano, insomma. Questo per quanto riguarda i ricercatori. E in realtà, quindi, lasciando perdere l'aspetto economico della finanziaria, quello che la legge Gelmini tocca e quello di cui stiamo parlando non è un intento della categoria di avere più soldi, non è solo quello, ma sono i rapporti di potere interni all'università. Questo, secondo me, è fondamentale. Perché in realtà le cose che la legge Gelmini fa sono appunto cambiare il rapporto fra Senato accademico e Consiglio d'amministrazione, e quindi cambia fondamentalmente i rapporti di forza che ci sono fra un organo che è prettamente amministrativo e finanziario, che ha una certa presenza ad esempio dei privati, e invece il senato accademico che è delle figure interne all'università. Riguardo a questo, ad esempio, a Modena cosa succede? La riforma va applicata. Allora bisogna attuarla con uno statuto, cambiare lo statuto d'Ateneo. Come si fa? Se uno riflette sui rapporti di potere, si potrebbe dire è una riforma che non ci dice precisamente, cioè ci dice i tempi, e sono 9 mesi per attuare questo statuto, ci dice che dobbiamo decidere noi la composizione di questa commissione statuto. Sarebbe potuto scaturire un processo partecipativo all'interno dell'università, soltanto che cosa succede? In realtà il rettore, in questo caso, utilizza gli organi d'Ateneo, e ha utilizzato, quindi eravamo a febbraio, in realtà per eliminare tutto questo processo partecipativo. E si diceva lo statuto deve essere attuato perché se no siamo in ritardo, e quindi questa fretta verticistica, che è la stessa appunto che poi la legge vorrebbe mettere in campo. Quindi la commissione è stata fatta su il calco della commissione governance, che era stata demandata da invece la legge Moratti per altri motivi, e non ci sono state quindi elezioni, e non ci sono state assemblee, nonostante appunto poi anche i sindacati delle figure non precarie dell'università avevano invocato, e tutto è stato fatto tra l'altro con pochissima trasparenza, nel senso che l'organo a quel punto si è ritrovato e semplicemente noi come collettivo non invocavamo una presenza all'interno della commissione, ma piuttosto un far sentire la nostra voce dall'esterno, o tentare di fare una resistenza rumorosa ai lavori di questa commissione.
Perché non la riconoscevamo.
Sì, non riconoscevamo il suo ruolo e il motivo per cui era stata creata. In questa commissione si giocano alcune cose. Intanto il rettore ha tentato fin da subito di limitare il numero di, a questo punto stiamo parlando non della presenza in commissione per questo statuto, ma negli organi del futuro Ateneo che sarà. Ha sempre tentato di mantenere basso il numero dei presenti nel futuro consiglio d'amministrazione, e gli è stato ricordato ad esempio che per legge il 15% di quest'organo deve essere di rappresentanza studentesca. Questo non è toccato dalla riforma Gelmini, e soprattutto se non si interviene a dovere, succede che la commissione statuto, come sta succedendo insomma, darà molto più potere nei futuri organi d'Ateneo alle facoltà più numerose, e che sono fondamentalmente a Modena medicina, ingegneria soprattutto, e di cui i professori che rappresentano queste facoltà in commissione statuto hanno una voce molto forte, ovviamente, perché se la nostra facoltà invece è fatta solo di ricercatori, in questa commissione statuto loro non ci sono, e quindi è come un circolo vizioso, un cane che si morde la coda. E tanti altri aspetti, insomma, quello che la legge Gelmini dice, tra l'altro, è che la facoltà a cui viene demandata adesso la didattica e il dipartimento che fa ricerca saranno accorpate, e anche lì si gioca appunto se certi Atenei possano scomparire o meno. A Reggio scienza della formazione è molto, molto a rischio, insomma.
Proprio per questo motivo, dicevo che sono a rischio determinati Atenei, la Gelmini dice che è possibile farle sopravvivere con l'entrata, per esempio, dei privati, no? Ora, ha ragione, ha torto, cioè cosa comporterebbe l'entrata dei privati per il finanziamento dell'università, per esempio?
chiaro che l'entrata dei privati nell'università risponde a un progetto più complessivo che secondo me l'Italia sta intraprendendo. Cioè, noi si vede che bisogna che anche l'università pubblica, cioè cosa comporta l'entrata dei privati all'università? Comporta semplicemente appunto quello che diceva Alessandro, perché i privati entreranno e faranno investimenti chiaramente dove potranno trarre maggior profitti, perché i capitali, adesso una delle poche cose che si studia di economia è che i capitali vanno dove riescono a trarre qualche interesse, qualche profitto. E chiaramente se io fossi un padrone metalmeccanico, come ce ne sono tanti in provincia di Modena, non vado a investire nella facoltà di lettere, vado a investire nella facoltà di ingegneria, come diceva poi Alessandro, che è quella meno... Quindi questo significa, secondo me, l'entrata dei privati nell'università. Significa rendere, appunto prima si parlava di resistenza psicologica, significa rendere produttiva, ma produttiva in senso del profitto e non produttiva nel senso della realizzazione umana dello studente che studia quello che gli piace e fa quel che gli piace perché così si sente felice. Questo significa creare una società come ad ingranaggi per arrivare al maggior profitto possibile. Lo stanno facendo in università, che per razionalizzando non bisogna perdere tempo a fare cose inutili, lo fanno nel mondo del lavoro con l'ergo, il famoso sistema che aumento di ritmi incessanti in fabbrica, la Fiat eccetera eccetera, questo è Marchionne, sistema ergo, non ci sono tempi morti, cioè uno non riesce ad andare a pisciare, cioè, e questa è una ragione, chiudo qua, cioè quello che sta facendo l'entrata dei privati all'università significa fare quello che sta facendo Marchionne alla Fiat, secondo me. Con, chiaramente non è che all'università non si può andare a pisciare, però si fa solo ingegneria e non si fa lettere. Chiudo. Questo significa.
Abbiamo ad esempio a Modena la proposta dell'università tecnica.
Esatto.
Ovvero avere degli studenti preparati quanto studenti universitari che però non abbiano la problematicità di uno studente che effettivamente sa cosa sta facendo, ovvero capace sul tecnico ma che non dia problemi fondamentalmente. A questo proposito, dire due parole anche sul discorso della riforma Gelmini, che appunto teoricamente attaccherebbe Barone. Vedendo il lavoro della Commissione Statuto, la Commissione Statuto ha lavorato senza i ricercatori, perché i ricercatori che sono rimasti giustamente a piedi, disoccupati, sono rimasti in un bacino che le università italiane si sono spartite per le varie istituzioni, quindi pagati meno di quanto venivano pagati dal contratto. Tramite un contratto nazionale, una legge, assunti tramite una legge, sono stati presi come collaboratori esterni da varie università, quindi spostamenti in giro per l'Italia, interruzioni comunque di progetti e di lavoro, ad esempio noi abbiamo dei docenti che sono finiti a Venezia piuttosto che a Pisa, dove continuano il loro lavoro ma non continuano ad esempio i progetti che hanno iniziato con noi, compresi progetti di lauree, di tesi, discorsi simili. Nel particolare la nostra facoltà antropologia del mondo contemporaneo è molto mirata sulla contemporaneità ed è l'unica in Italia e abbiamo così perso notevoli contatti, ad esempio noi siamo in fase tesi, i contatti per partire e andare a fare ricerca sono scomparsi perché sono in altri atenei e hanno altro da fare per portare a casa lo stipendio. Questa appunto riforma che attaccherebbe Barroni si è vista dal lato pratico anche in una piccola università come Modena, in cui abbiamo delle commissioni e delle riunioni in cui non si sta a dibattere sull'organizzazione effettiva del dopo applicazione riforma, ma semplicemente si litiga per dei piccoli privilegi. Anche da noi a lettere si è deciso di accorpare le quattro specialistiche in una sola, o meglio cancellarne due e accorpare le due restanti, e per dare fondamentalmente un contentino ai pochi ordinari che ci sono, è stato loro permesso di creare degli indirizzi, quindi avremo non più quattro facoltà, ma una facoltà con quattro indirizzi. Questo quintuplica le spese, grosso modo, giusto perché una riforma costa zero, giusto perché è costo zero perché la paghiamo noi. E questo è il famoso scacco ai baroni, con un voluto chiamare, in realtà è l'ennesimo favore ai personaggi che riescono ad avere un peso in università per trarre dei profitti privati, ed è anche l'ennesimo favore ai docenti che non si sono mai visti in un corso di laurea e che fanno lavorare semplicemente i ricercatori al loro posto, gli fanno fare esami, gli fanno fare lezioni e loro vanno allo studio privato prendendo stipendi esorbitanti.
No, un altro aspetto per restare sul tema che la riforma Gelmini ha affrontato, ha usato come bandiera di miglioramento dell'università, riguarda la questione che viene poi esportata in tantissimi ambienti, anche dipendentemente del lavoro, che riguarda la questione della meritocrazia, no? E sono uno, questa della meritocrazia, cioè bisogna dare spazio ai professori che hanno più capacità, e questa riforma, secondo la Gelmini, va in questa direzione, soprattutto anche grazie al fatto, sempre detto dalla Gelmini, quindi vogliamo capire se in realtà è così o no, perché gli studenti avranno la possibilità di scegliere loro direttamente o individuare quelli che sono i professori che meglio si addice e abbiano questa capacità di insegnare, quindi una scelta diretta, questo dice la Gelmini, degli studenti per scegliere il professore, quindi rompere il meccanismo dei baroni rispetto a questo. Riuscite a identificare meglio questo aspetto?
Allora, questo appunto è l'ennesimo esempio di fumo negli occhi, perché fondamentalmente anche qua si dice che gli studenti potranno scegliere. È dalla riforma Moratti, se non sbaglio, che abbiamo questi test valutativi della didattica. Test valutativi che sono fatti
Della didattica e quindi anche del professore,
sì,
quindi direttamente del professore.
Sì, l'insegnamento, il numero di crediti, il numero, diciamo, fondamentalmente, esatto, la quantità di studio richiesto, se è adeguata, se il docente è competente, eccetera. Sono test che vengono fatti, sono dei questionari o crocette fondamentalmente, vengono fatti prima del sostenimento dell'esame. Questo già è abbastanza fuorviante, perché non dà effettivamente l'idea di cosa poi viene richiesto. Comunque, a parte ciò, il paradosso è che sempre da noi a lettere abbiamo un corso sempre istituito per fondamentalmente fare marchette, che praticamente ha 7 iscritti, anzi quest'anno ne ha 4, e deve essere tenuto in piedi. Questo perché, mentre in tutta Europa si chiede a inizio anno quali corsi possono interessare nel secondo semestre e quindi vedere se attivare o meno gli opzionali, in Italia non si può fare. In Italia non, per abrogare un corso, anche se ha un esame, anche se è un opzionale con una media di 4 studenti a semestre, bisogna modificare il piano dell'offerta formativa, bisogna cambiare, insomma, un sacco di trafile che non possono essere fatte effettivamente con il contributo degli studenti, perché se io lo chiedo agli studenti di quest'anno sarà attivo tra 3 anni quello che è stato deciso da questi studenti. Ciò comporta che nello specifico abbiamo un corso di una materia legata alla letteratura italiana che quest'anno sarà gratis perché il docente lavora gratis, però avrà dei costi di gestione e di organizzazione altissimi per fondamentalmente 4 persone, e questi sono gli sprechi che teoricamente la Gelmini vorrebbe eliminare chiudendo delle piccole università, che lei chiama piccole università, con pochi iscritti, che in realtà sono scuole di specializzazione, di alta specializzazione particolari, che ovviamente non richiedono milioni di laureati in materia, che però sono comunque, cioè sono titoli che vengono riconosciuti all'estero molto volentieri. Infatti abbiamo anche molti ex colleghi che sono sparsi per il mondo e hanno un discreto successo. Quindi non è razionale, non è chiudendo a caso, tagliando a caso corsi che a occhio così da lontano sembrano piccoli, ma è chiudendo lezioni ed eliminando esami che effettivamente non servono, che sono in piedi soltanto per fare dei favori a qualcuno, che si risparmiano i soldi.
Posso dire una cosa? No, perché sulla meritocrazia io aggiungerei anche guarderei anche da un altro punto di vista, ossia da quello degli studenti, perché la Gelmini sulla meritocrazia dice: oltre ai professori, gli studenti più bravi che eccellono, eccetera, eccetera, arrivano alla fine. Questo è apparentemente non paradossale, però è paradossale anche con la distruzione del welfare e del diritto allo studio. Cioè, qua noi ci vediamo fino a... Cioè, ci sono degli studenti che fino a dicembre, io conosco una studentessa di economia, fino a dicembre non sapeva se avrebbe potuto ricevere la borsa di studio, tanto per dirne una, in Emilia-Romagna, non in Basilicata. E io, e dalla media del 30. Allora, questo perso... Cioè, oltre ai professori, se questa è la meritocrazia di chi? Cioè, perché quando si parla di meritocrazia, chiudo proprio, quando si parla di meritocrazia si ha sempre l'idea di dire, ci sono, soprattutto per quanto riguarda gli studenti, ci sono tanti studenti che sono tutti uguali e chiaramente il più bravo, cioè che partono dalle stesse basi, il più bravo poi dopo vince. No, in realtà non è vero niente. Perché quando tu tagli i fondi all'università, poi succede che si alzano le tasse universitarie e aumenti le tasse universitarie. E se aumenti le tasse universitarie succede che il figlio di un operaio, figlio di un libero professionista, che poveretto non guadagna, cioè non di quelli che guadagnano molti soldi, chiaramente, è col cavolo che va all'università. Allora, se è quella la meritocrazia della Gelmini, io la chiamo meritocrazia dei ricchi, che è un'altra cosa da una meritocrazia egualitaria.
Restiamo sempre in tema di tagli e di riforme. L'ente pubblico negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 20 anni, ha subito diverse trasformazioni da questo punto di vista. La prima è la riforma Bassanini, che per primo ha cercato di risistemare un po' com'era l'ordinamento, facendo delle cose giuste, delle cose discutibili, comunque senz'altro ha cercato di dare una riforma nell'ambito della gestione proprio dello Stato, non solo degli enti pubblici, che da anni era stato abbandonato. Brunetta in qualche maniera è entrato dentro come un caterpillar, a mio avviso, ma è un parere personale, cercando di più mettere in mostra se stesso che non entrare nel vivo della questione per cercare di andare oltre quello che la Bassanini in qualche maniera era stata limitata anche da un punto di vista delle forze politiche presenti allora negli schieramenti di governo, e in qualche maniera ha cercato di parlare di riforma, ma come dicevo prima, per esempio nel campo dei lavoratori ha sicuramente introdotto alcuni meccanismi che magari non è questa la sede, magari troveremo un altro modo di discuterle, però la riforma, causa anche dei tagli della finanziaria, sicuramente ha creato dei problemi rispetto alla gestione dello Stato sociale, come diceva prima Matteo, che ha creato sicuramente difficoltà a voi nell'intervento. Ora, vediamo in breve se riusciamo a introdurre questa questione, cioè cosa ha significato il taglio della finanziaria rispetto alla gestione del quotidiano dello Stato sociale, anche in un comune come Campo Gagliano, che credo non abbia difficoltà di altri grandi comuni, ma nel suo futuro sicuramente ha delle difficoltà da affrontare.
Ho un po' di imbarazzo a rispondere a questa domanda. No, io preparandomi per la serata volevo fare un passo indietro, perché credo che sia importante mettere i puntini su cosa vuol dire, cosa sono i diritti sociali e quali sono invece i diritti su cui noi adesso dovremmo lavorare e che non abbiamo possibilità di lavorare proprio per questi tagli. Poi magari andiamo più nel concreto, certo, sì, rispetto alla situazione del comune. Quello che volevo dire è che in sostanza noi partiamo da quello che è uno Stato sociale, quello che sono i diritti sociali, che poi prendono anche le basi dai valori della resistenza, da cui comunque parte anche questa serie di incontri. E quindi la formazione, l'occupazione e anche tutto quello che riguarda il welfare, sia come previdenza che come sistema pensionistico. Dopodiché questi diritti nascono in una fase in cui c'è un movimento e una classe sociale che porta degli interessi collettivi forti, diversi, non individualistici, di una grande parte della popolazione. Adesso questo sistema sociale è un po' cambiato, proprio la conformazione della società è cambiata. Abbiamo molti più attori, molti più protagonisti, e dovremmo mettere in campo questi diritti post-welfaristici e anche avere la possibilità di colmare quel gap che alcuni di questi attori, giovani, le donne e tutta l'immigrazione, ci richiede. Quindi non solo un diritto all'occupazione, un diritto alla formazione, ma anche quelli che sono diciamo, appunto, quel gap che viene prima, quindi la formazione a livello linguistico, la casa, problemi molto più elementari. E quindi paradossalmente, essendo mutato questo contesto sociale, noi dovremmo avere uno Stato che, appunto, perché questi diritti sociali ormai vengono dati un po' come scontati, ossia dovrebbero essere interiorizzati da tutti quanti, indipendentemente dagli schieramenti, dovrebbe aggiungere risorse proprio perché si rende conto che ci sono soggetti più deboli che per dare gambe a questi diritti hanno bisogno di qualcosa in più. Noi ci troviamo, e qua provo a rispondere alla domanda più sul concreto, invece è una situazione opposta, dove non vengono date risorse perché ci sono più attori deboli, ma ce ne vengono tolte, creando in sostanza una guerra tra poveri. Quello che accade all'interno dei servizi sociali tutti i giorni è l'immigrato che arriva, a cui noi, insomma, anche per il ragionamento che facevo prima, diamo un contributo. È un italiano che invece ci dice, e diamo il contributo anche all'italiano, italiano che ci dice, ma avete dato i contributi solo agli immigrati, io sono qua da molto più tempo, ho sempre pagato le tasse, dando per scontato che l'immigrato naturalmente non le paghi, ma sono qua da 60 anni, ho sempre pagato, adesso dovete dare a me. E quindi anche quell'universalità dei diritti e dei diritti per tutti viene un po' messa in discussione. Per quanto riguarda sempre i servizi sociali, a noi il governo cosa ha tagliato? Ha tagliato il fondo per la non autosufficienza, ha tagliato il fondo sociale, ha tagliato il fondo per le famiglie, avendo però inserito un ministero per la famiglia. Insomma, delle cose, però ha inserito i voucher per le vacanze, perché se non hai soldi comunque puoi andare in vacanza, in bassa stagione, anche è una misura anticrisi con un'altra. E cercando anche, e ha sostanzialmente un po' scardinato quelli che sono i bisogni elementari, cioè alla gente devi spiegare che prima bisogna mangiare, poi bisogna far pagare l'affitto, poi bisogna pagare le utenze e alla fine bisogna andare in vacanza e alla fine ti cambi la cucina e alla fine vai a mangiare in pizzeria. Capisco che sono cose molto banali quelle che sto dicendo, però siamo in una società in cui probabilmente anche i mezzi di comunicazione e in generale la società stessa si alimenta di cose banali. I bisogni sono assolutamente fuori da ogni tipo di controllo. Fortunatamente, come si diceva prima, siamo in Emilia-Romagna e quello che non ha messo il governo ha messo la regione con un fondo straordinario, quindi con dei fondi che nella programmazione vengono messi per una programmazione anticrisi, per dei fondi a tutela della famiglia, dei fondi sui minori. Quello che quindi sostanzialmente noi i tagli li abbiamo sentiti, ma in maniera relativamente sul sociale, relativamente minore, perché comunque sia a livello di comune abbiamo cercato di tenere la barra come gli anni scorsi, anzi di alzarla, perché ci sono situazioni veramente, insomma, pesanti. E a livello regionale ci è stato dato quello che ha compensato il taglio nazionale. Si va un po' alla privatizzazione anche di tutto quello che era welfare, che invece era vissuto come pubblico ed era uno dei diritti sociali su cui si muoveva la società, cioè era proprio una cosa condivisa da tutti ed è una cosa che poi ci hanno anche, tra virgolette, copiati. Insomma, ci sono altri paesi che non avevano quel sistema e si stanno muovendo in quella direzione. Sul fatto di Brunetta e dei tagli al personale, adesso è un po' molto sintetico ed è un po' uno slogan, però noi abbiamo adesso un vincolo che ogni 5 persone che vanno in pensione ne possiamo assumere una. Adesso magari con tutta la questione del dipendente pubblico e dell'immagine del dipendente pubblico medio, un po' lassista che non lavora, mandando però avanti strutture impegnative, lavorandoci dentro, noi non pensiamo mai al turnover dei medici, che sono come dipendenti pubblici. Quindi noi paradossalmente, se a Campogalliano di 5 medici andassero tutti in pensione, ce ne ridanno uno. Speriamo in una sollevazione popolare a quel punto, perché ormai, e forse butto una provocazione, però si percepisce nella gente che arriva nel mio ufficio solo il proprio orto. Non ci sono più diritti collettivi, cioè se sto bene io sto bene anche il mio vicino, e quindi di quello che ho bisogno io ne ha bisogno neanche lui, no? C'è solo quello che viene dato a me, e perché viene dato a me io ho sempre più diritto di qualcun altro, perché sono qua da più tempo, perché ho pagato di più, perché... Quindi è un po' anche questa la preoccupazione a livello d'Italia, ecco.
No, sicuramente la questione che riguarda la resistenza, i valori della resistenza che dovevano dare, che hanno combattuto per dare diritti collettivi e la stabilizzazione dei diritti collettivi, sicuramente negli ultimi anni ha subito sicuramente un freno, per non dire una distruzione, che è legata però un po' al si salvi chi può, dettata anche dalla crisi oggettiva, no? Stasera non c'è Bondi, però nel campo del lavoro, come abbiamo visto nella scuola, sicuramente questo ha caratterizzato l'attacco di Marchionne rispetto a determinate normative di tutela all'interno dell'ambiente del lavoro, dicendo o prendete così o se no non si lavora. Questo sicuramente ha indirizzato su questo. C'è la riforma dell'ente pubblico, comunque regionale, che riguarda quello del federalismo, che in qualche maniera è stato utilizzato come specchio per sopperire a questa necessità, cioè il comune con questo nuovo federalismo può sicuramente dare una risposta nuova anche a questo. È tutto vero? Riusciamo a focalizzare questa cosa? Cosa in realtà il federalismo del nostro ministro dell'economia in realtà punta e dà veramente agli enti pubblici per affrontare anche queste situazioni?
Anche qua non è molto facile rispondere. Il federalismo per gli amministratori è ancora un miraggio, nel senso che non abbiamo ancora bene, almeno parlo per me, bene capito i punti di caduta, anche perché poi molti decreti stanno ancora seguendo un iter e anche molto complicato, quindi non è tutto, cioè l'unico che è veramente approvato è quello di Roma Capitale, quindi non, insomma, per il resto dell'Italia non è stato fatto molto. No, veniamo da un incontro con Barbolini in cui ci ha tentato di spiegarci un po' quali saranno poi i punti di questo federalismo, i punti forti. E il federalismo ha delle potenzialità, non ne faccio mistero, sono anch'io dell'idea che possa avere delle potenzialità. Però bisogna sempre vedere come questo federalismo viene fatto. A livello di sanità noi stiamo aspettando la definizione dei LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, ma nessuno dice come si calcolano, come si trovano fuori e che livello c'è. E quindi ancora non si sa niente, si sa pochissimo. Si sa probabilmente che si dovranno ribassare, perché ci sono regioni che sono molto più indietro rispetto a quello che è l'Emilia-Romagna. E sappiamo anche che non è così facile, cioè è uno spot propagandistico molto forte dire che poi ogni territorio può mettere dei tributi, però non è così semplice, e anche il pago, vedo e voto, dovrebbe essere così, non è proprio così immediato, probabilmente paga qualcuno che non sta su quel territorio, che investe su quel territorio ma non è lì ad abitare, che non usufruisce di quei servizi, e quindi cosa vede, cosa vota? Niente. Fatto così non risolve dei problemi, ed è molto propagandistico il fatto di dire che i comuni piuttosto che le regioni potranno mettere dei tributi, che in realtà non è così immediato. Quindi da parte mia ancora sto aspettando di capire meglio quello che succederà. Credo che, forse sono un po' pessimista, ma che andremo a un abbassamento di quelli che sono i servizi attuali, perché non è un federalismo applicato come invece si vede applicato in altri paesi europei.
Io voglio tornare un attimo dagli studenti riguardo alla questione, abbiamo detto, il valore della resistenza, il lavoro e lo studio. So che voi avete avuto degli incontri con la FIOM e cercando di ricucire un attimo quello che è il legame fra studio e lavoro, no? Cosa si è interrotto nel rapporto tra studio e lavoro e cosa ne è nato ad esempio da questi incontri? Se riuscite a raccontarci questo scambio di opinioni rispetto a riforme, controriforme, contratti nazionali. Quindi cos'è quel filo che lega lo studio al lavoro e le trasformazioni di quella società rispetto allo studio e il lavoro?
Ma ricollegandomi al discorso fatto prima riguardo a privato come investe e, sul rapporto lavoro studio, cosa è successo? Se il privato investe in ricerca, lo studio è indirizzato in un certo modo. A farmacia si fanno ricerche per la commercializzazione del prodotto e non tanto su gli effetti collaterali. E idem si può parlare ad esempio per le conseguenze fisiche e psicologiche di un metodo di lavoro. Se la ricerca è indirizzata al privato, lo studio a quel punto costruisce un'idea di lavoro che è di un certo tipo e che può essere compatibile magari con l'idea che il privato ha della fabbrica. E quindi si è un po' interrotto la valenza sociale di tutte e due queste componenti, sia lo studio che il lavoro. Il lavoro nel senso che appunto o lavoro o diritti, mentre il termine lavoro le dovrebbe includere entrambi, cioè un impiego, un'occupazione intesa proprio a livello manuale, anche se è in ufficio, però, e però le garanzie che hai e entrambi, quindi il ritorno che nel territorio puoi dare, sia per quanto riguarda un impianto produttivo sia per quanto riguarda l'università. E, allora insomma noi il collegamento in realtà non è avvenuto direttamente con la FIOM intesa come andiamo a fare un incontro con i segretari, ma è avvenuto era metà dicembre e abbiamo avuto contatto con i lavoratori della GFE, che è una cooperativa di facchini Reggiano, a Campegine, e si è creata una relazione molto molto stretta, fatta di veramente di scambio di cosa è la mia fabbrica, cosa faccio io, proprio io sono qua che devo col muletto devo alzare le merci che poi sono color al flora, incisa alfa, loro movimentano questo tipo di merci, e cosa è successo ai miei diritti e che condizione mi trovo ad avere. E idem noi. E noi siamo figli magari di gente che nel passato ha fatto lo stesso tipo di lavoro e i loro ragazzi, anche se questi lavoratori della GFE sono di origine straniera, però sono nelle nostre scuole, sono nelle nostre università. E quindi l'incontro secondo me avrà una grande valenza, perché io che faccio l'università e se sono fedele al modello che mi propongono, cosa faccio? A lettere, ad esempio, vado a gestire le risorse umane ad esempio in una cooperativa, e quindi fondamentalmente avrei fatto quello che è successo a loro, cioè li avrei licenziati. Loro sono stati licenziati, diciamo, in un modo un po' strano, che ricorda il caso di Pomigliano, però con una ricetta emiliana, cioè una ditta che non vuole che una ditta Fagioli, gruppo Fagioli, appalta una cooperativa, questa cooperativa i lavoratori ottengono di avere il contratto collettivo nazionale, però la ditta appaltatrice non vuole spendere così tanto, essendo la cooperativa una sua emanazione, toglie l'appalto. E quindi questa cooperativa fantasma e la dirigenza manda un messaggio dicendo: non venite più a lavorare, state a casa, state tranquilli, fra 4-5 giorni ci saranno due nuove cooperative, vi riassumiamo. Nel messaggio, ovviamente era implicito, senza contratto collettivo nazionale. Boh, io invece che io, noi, in realtà anche lei, che probabilmente è stata studentessa, insomma, invece che andare a fare a gestire le risorse umane a licenziarli, o invece andare a lavorare come facchini, perché fondamentalmente se ti rifiuti il modello, rifiuti quel lavoro lì, e di noi in realtà l'abbiamo fatto, noi siamo lavoratori anche, magari interinali, estivi, a tratti, e soprattutto magari con le cooperative del privato sociale, invece che andare a lavorare lì, invece cerchiamo di fare una lotta unitaria fondamentalmente, cercare di condividere le esperienze e legare le due tematiche. E era stato sinceramente molto bello, primo appunto, discutere direttamente con loro e quindi sentire le loro proposte e andare in solidarietà. E l'idea subito che era venuta era stata di fare una cena, e un dibattito e una cena all'università, che non fosse una cena di autofinanziamento, cioè di finanziamento per gli operai, una sorta di cassa di resistenza, che però non era una pura beneficenza, ovvero ecco i soldi, ecco l'aiuto, bene, voi state male, quindi ve li diamo, perché la nostra sensibilità, diciamo, è abbastanza diversa, ed era quella di fare un dibattito, cioè mentre si sostiene economicamente, si discute veramente di che cultura politica condividiamo, al di là delle origini, perché la delegata sindacale CGL interna alla GFE è di origine indiana, ma dimostra una consapevolezza che credo che il Parlamento proprio non ci sia neanche in qualche parola degli interventi dei parlamentari, e supera, cioè, problemi ad ammetterlo, anche la mia, perché ha individuato lì, ad esempio, hanno individuato il grosso problema, che anche lì non è solo lavoro, non è solo vogliamo il lavoro, hanno individuato, e questa è la difficoltà della loro vertenza, il grosso problema che gli fa mancare diritti, questo meccanismo per cui c'è una ditta, la ditta appalta la cooperativa. La cooperativa diventa un grimaldello semplicemente per abbassare le condizioni lavorative, e questo meccanismo di scatole cinesi è in edilizia, e vabbè, è proverbiale, dove alla fine delle scatole cinesi ci sono poi gli operai irregolari, migranti fondamentalmente, che se sono irregolari una ragione forse c'è, ovvero che fanno mantenere in piedi questo impianto di scatole cinesi, perché se non ci fossero, allora servirebbe almeno toglierne una di scatole cinesi. Se poi i lavoratori si ribellano al meccanismo, comincia a essere minacciato anche il livello superiore, ovvero è solo che è molto difficile, e adesso appunto vi do l'ultimo aggiornamento, che in queste ore sono a Reggio, alla sede della provincia, con però presenza delle istituzioni regionali, e stanno trattando appunto i lavoratori sostenuti da CGL con regione e provincia, e c'è SNAT, l'appaltatore, e però c'è anche Legacoop, e uno può dire sì, Legacoop c'è e quindi può giocare a favore. Certo, però diventa un gioco di ombre, per cui SNAT, che è il gruppo Fagioli, si può sempre nascondere dicendo ma gli accordi tanto glieli date voi, gli impiego, il lavoro glielo date voi, quindi io appalto e basta. E quindi quello che in realtà loro reclamano, cioè un'assunzione diretta in SNAT, nella ditta appaltatrice, è stata durissima da ottenere, ed è tuttora difficile, non è verosimile che oggi si possa decidere una cosa del genere. Oggi si potrà decidere in che tempistiche ottenere il lavoro dalla cooperativa, da Legacoop, che assicura l'assunzione di questi lavoratori, in che tempi, in quante tranche, composte da quanti operai, e appunto. Niente, l'ultima cosa, appunto, in questo era stato anche dopo la cena si era proseguiti con la giornata dei migranti indisponibili il 1° marzo e si era voluto fare uno sgolantinaggio anche durante la provincia, cioè durante un incontro in provincia in cui non si voleva esautorare il sindacato inteso come organizzazione del proprio ruolo in questa vicenda. Tuttavia è stato abbastanza, perché io, insomma, almeno mi sento di dire, se parliamo di resistenze, anche che ci sono differenze di cultura politica all'interno anche delle resistenze intese come opposizioni, e noi avevamo cercato di metterla su una rete di base, una componente che erano i lavoratori della GFE, che avevano loro la voce grossa nella questione, e settori della popolazione, fra cui gli studenti, che potevano sostenere le iniziative. E CGIL invece, intesa sempre come organizzazione, ha soprattutto in quel momento, a fine febbraio, inizio marzo, ha spento molto gli animi, nel senso che ci ha bloccato dicendo l'avvertenza va seguita secondo le nostre strategie, e che purtroppo sono dimostrate un po' fallimentari, cioè non hanno avuto i risultati sperati, e quindi anche questa rete di base è venuta meno, e il CGIL la motivava col fatto che diceva la nostra, adesso io parafraso, gliela mettiamo lì, quando loro la loro resistenza, essendo così poco sostenuta, avendo minacce da un consiglio comunale, dalle opposizioni, dai vari ambienti imprenditoriali, era talmente fragile che la rete di base avrebbe indebolito ancora di più, e quindi invece bisognava lasciare perdere. Quando noi abbiamo cercato di dirgli che fondamentalmente avrebbe potuto giovare, perché più la popolazione controlla questi temi, più la popolazione riesce a entrare in queste dinamiche di potere, e più, al di là che siano fatte di accordi scritti, più sicuramente si può andare avanti.
No, poi sulla questione di Campesine sì, ci sono alcune cose che sarebbero degne di riflessione, perché lì, come avevamo detto, è una cooperativa che ha buttato fuori un'altra cooperativa, ma non parliamo di due lavoratori, sì, parliamo di 110 persone, 120 persone che sono state buttate fuori dalla cooperativa, dopodiché ha detto diamo un altro appalto, loro hanno aspettato, perché per vie legali avrebbero avuto ragione, hanno aspettato 6 mesi, il giudice addirittura non ha ritenuto neanche necessario avere il canale veloce, diciamo, di approvazione, ha detto andremo a discutere questa faccenda, finché i lavoratori sono stati costretti a fare lo sciopero della fame, e anche lì l'ente pubblico purtroppo è intervenuto solo quando era una situazione di ricovero di uno di questi lavoratori, perché aveva fatto lo sciopero della fame e della sete, quindi solo in quel caso quell'ente pubblico si è mosso cercando di muoversi su questo. Adesso pare che questa situazione la stiano risolvendo, però sicuramente con una difficoltà che non sappiamo come andrà a finire, perché molto probabilmente magari gli darà ragione, il problema è che con la giustizia e tutta una serie di questioni andrà magari fra 3, 4, 5 anni, nel frattempo questi lavoratori chissà come fanno a tirare avanti. C'era un aspetto che volevo riprendere, che volevo rivolgere a voi, che la Linda aveva affrontato, e riguarda la consapevolezza. La resistenza sicuramente ha dato a un gruppo di giovani la consapevolezza della necessità di muoversi per cambiare un determinato stato esistente. Linda prima ha sottolineato questo aspetto, che l'intervento nel campo sociale rispetto a delle persone che hanno questa necessità non rispecchia più quella consapevolezza di necessità di insieme, ma è diventata una necessità individuale. Quindi io ho pagato più tasse, ho più tempo che sono qui, quello è uno straniero, non paga le tasse, indipendentemente da questa cosa. Ciò che in realtà è completamente diverso rispetto a una consapevolezza di uno stato esistente nel periodo della resistenza. I parallelismi non sono, ovvio che sono due situazioni completamente diverse. Però perché arrivo a questo? Perché vorrei capire fino in fondo quant'è però la consapevolezza nei giovani, negli studenti, di quello che riguarda la riforma della scuola, quindi legato alla mobilitazione anche contro la riforma della scuola, e di quello che li aspetterà una volta che la scuola sarà finita. Rispetto, è lo stesso livello di consapevolezza che l'assessore riscontra all'interno degli ambienti sociali o è diversa?
Che da 20 anni, scusate, non è un caso che dall'89, che è una data alquanto significativa nella storia, e viviamo in una società che dall'89, diciamo, ha iniziato a culturalmente ad avere una svolta che io definirei reazionaria del popolo, nel senso che noi viviamo in una generazione di giovani cresciuti con dei valori per cui l'università, i privati entrano in università, si lavora non perché bisogna, cioè non si vive, cioè si vive per lavorare e non, è giusto, cioè insomma sono cose che ci dicono da 20 anni, e quindi è chiaro che la consapevolezza è poca. Detto questo, io penso anche un'altra cosa. Penso che ci sono dei momenti nella storia, e io credo che questo sia uno di questi momenti, in cui, perché certi valori, tipo tu non lavori per vivere ma vivi per lavorare, e studi per lavorare, però questi valori qui devono avere un sostrato materiale nelle persone, cioè allora queste cose vanno bene finché il sistema ti garantisce un certo benessere. Nel momento in cui il sistema, cioè uno stipendio decente, una casa garantita, adesso il sistema non è più in grado di a causa della crisi non è più in grado di garantire delle condizioni minime di vita, la casa, io non so, e qua chiudo, io non so se ci rendiamo conto, noi viviamo in provincia di Modena, io non mi ricordo il dato esatto, però c'è il gruppo Unicredit, per esempio, che attraverso una sua fondazione controlla un casino di case, in provincia che raggiungono, se non ricordo male, il centinaio di migliaia, però non vorrei, sfitte, cioè sono sfitte, e gli sfratti, Modena è una delle città in Italia con il più alto tasso di sfratti in Italia, e ci sono le case sfitte, perché sono sfitte? Perché se non fossero sfitte, poi dopo l'offerta sarebbe troppa e cadrebbero i profitti, no? Degli affitti. Allora, questo sistema, cioè, queste cose, cioè in realtà non, questo sistema per la sua stessa natura, secondo me, non riesce più a garantire certe cose, certi servizi minimi che ti dicevano va bene, i tuoi valori vanno bene perché io sto bene, in fondo sto bene, cioè vivo un po' di, però sto in fondo sto bene. Boh, adesso questo non c'è più, e io penso che a causa di questo, io spero, mi auguro, che anche oltre a un cambiamento materiale ci sarà anche un cambiamento psicologico delle persone che si renderanno conto, cioè perché io e qua chiudo davvero, cioè io ho fatto, noi non abbiamo fatto solo la Verte come lettere in movimento, ci siamo impegnati molto sulla vertenza GFE, abbiamo anche lavorato sulla vertenza Terim, per esempio a Modena, in cui il padrone concordo, non sto a dire quello che è, in accordo con Confindustria voleva, in concordo con Confindustria, e questo non lo dico io, lo dice il dirigente, lo dice Fiorani, che è il segretario della FIOM, che ha cercato in tutti i modi, tra parentesi, di calmare le acque e di far rientrare il picchetto ad oltranza che gli operai hanno portato avanti per 14 giorni, roba che non si vedono da 89 appunto, e non è un caso, ripeto, questo ha fatto sì, cioè quando gli operai si sono accorti, cioè volevano praticamente introdurre all'interno della provincia di Modena il principio, come Confindustria, voleva appunto il principio di dire, boh, noi abbiamo bisogno di licenziare, licenziamo chi diciamo noi nelle fabbriche, licenziamo gli operai sindacalizzati e gli operai con handicap, e quello stiamo facendo alla terra. Il picchetto ha vinto ed è uno dei casi strani, e il padrone alla fine è stato costretto a dare la mobilità volontaria estesa a tutti gli stabilimenti, a tutti i dipendenti, quindi non indicati. Questo è frutto, queste microvertenze, secondo me, vengono proprio da quello che dicevo prima, cioè il cambiamento che è cioè quando le persone si trovano, quando le persone si trovano, il giorno prima hanno il lavoro, il giorno dopo non ce l'hanno più, un po' si incazzano, scusate il termine, e iniziano a cambiare coscienza. E iniziano a cambiare, e si arriva anche al punto di vincere la terra, ma potremmo dire Pomigliano, potremmo dire Mirafiori, poi a volte si perde come la Bertone, cioè ci sono. E chiudo qua dicendo un'altra, e davvero chiudo dicendo che il clima politico di qualunque schieramento in Parlamento non aiuta di certo alla coscienza di classe, perché un fascino, scusate, perché bisogna poi entrare anche nel merito, che mi dice che gli operai, se fosse un operaio di Mirafiori, che secondo me non ha mai visto una pressa in vita sua, avrebbe votato sì al referendum, allora insomma che sinistra, cioè dov'è che viviamo?
Chiudo l'intervento.
La consapevolezza, vorrei parlare della consapevolezza degli studenti.
Mi girano un po', mancina di meno.
Cioè, parlando di studenti, adesso vediamo media, giornate, televisioni, ministri, personaggi a vario titolo dell'opinione che formano di rigore pubblica. Si parla di studenti, si parla di fancazzisti, gente che vive alle spalle dei genitori, gente che sta buttando via la sua esistenza a studiare cose inconsistenti, gente con anni di uso sociale. Non si dice mai che è gente che lavora in nero magari da 10 anni per mantenersi gli studi, che non fa malattia, che va al lavoro anche se sta male o se si è fatto male, gente che a 26 anni è stata operata di ernia per problemi inerenti al lavoro che fa, un lavoro sottopagato, un lavoro senza minimo di garanzia, un lavoro in cui non ha minimo potere contrattuale. Perché? Perché vuole arrivare ad avere una certa consistenza a livello personale, a livello intellettuale, non per forza da spendere nel mondo del lavoro, ma per spendere in una vita, davvero, cioè lavorare per vivere, non vivere per lavorare. Diciamo, nei nostri movimenti abbiamo visto che un po' di consapevolezza l'abbiamo ottenuta, soprattutto nel momento in cui, durante la vertenza GFE, ci siamo presentati alle spalle della potere GFE. Quando i rappresentanti sindacali hanno detto gli studenti di questo collettivo sono con noi, c'è stata una notevole, riflessione dal punto di vista dell'azienda appaltatrice. Hanno fatto parecchi passi indietro, e nel momento in cui non ci siamo proposti a fare, tra virgolette, da ufficio legale, ufficio consultazione, per le proposte che faceva la
Gobi,
che facevano Gobi, abbiamo avuto, diciamo, un calo di proposte indegni di essere chiamati come tali, e un'effettiva, siamo riusciti anche a far scoprire effettivamente le persone che erano dietro ai consigli di amministrazione della GFE e delle cooperative, delle altre due cooperative, per la fondamentalmente la stessa gente. Per questo stiamo cercando di lavorare, dal nostro punto di vista, contro questo stereotipo, perché comunque girando in giro, anche nel momento in cui volantiniamo, proponendo le nostre iniziative, spesso ci chiedono, ma non avete niente di meglio da fare, siete qui a perdere tempo, siete studenti, tutti guardano, studenti, quindi non fai niente. Quindi non fai niente, che la mattina studi, pomeriggio sei collettivo e la sera sei lavoro, questo non fare niente, 4 ore di sabato a notte, è una meraviglia. Per questo stiamo cercando di usare quello che abbiamo trattato ultimamente in Italia, la cultura. Alla fine studiamo qualcosa per mai siamo resi conto di poter fare, sia semplicemente per il peso che abbiamo come numero di persone, comunque la GFE non ci conosceva, ma è stata semplicemente la paura di avere un'altra 70 di persone con cui avrà a che fare. E in questo stiamo cercando di promuovere un'idea di cultura che non è quella di persone che stanno sui libri, non hanno un'idea di cosa sta succedendo attorno, ma di persone che quello che studiano riescono ad applicare. Quindi adesso stiamo promuovendo delle iniziative, una per il 13 a Soliera, in cui organizziamo un concerto per difendere la cultura dalla morte che vogliono infliggere le istituzioni, dall'altra invece nello strattamento universitario della settimana del 23 al 26 avremo delle iniziative relative all'idea di cultura che c'è, che viene diffusa dopo l'andata adesso in Italia, alla possibilità di sbocchi nella, cioè nell'ambito universitario, nell'ambito culturale in senso più ampio, della musica, della scrittura, qualsiasi cosa sia, come università di lettere, questo, tendenzialmente questo genere di sbocchi, di idee, di proposte, per diciamo, cercare di aumentare la consapevolezza nelle capacità che abbiamo comunque sia come classe di studenti sia come individui, quindi cercando un attimino di far uscire fuori anche la gente un po' più intimorita, con, fondamentalmente ha meno coscienza delle proprie possibilità, quindi cercando di aiutare, di spronare, a capire che qualcosa si va, nonostante tutti dicano che studenti sempre dovrebbero resistenza.